Eccoci, pronti a cominciare. Buongiorno da Anna Patti, da Carlo Mondonico.
Anna mia, che casino che è successo al Grande Fratello.
Sì ragazzi, ma perché bisogna stare attenti a quello che si dice, soprattutto in TV? Perché uno non è che può dire quello che vuole senza...
Anche radio, quasi non parlo più, ho paura a parlare.
Bravo Carlo.
Tra l'altro oggi devo andare dalla D'Urso e ho paura, perché guarda,
perfetto.
Qui siamo tutti a rischio.
Fantastico. Sì, perché ovviamente le frasi di Salvo hanno portato alla sua squalifica.
Ieri ne abbiamo parlato con la nostra opinionista Cristina Plevani, prima vincitrice del primo Grande Fratello, e abbiamo detto questa cosa qua mi sa che Salvo verrà eliminato. E infatti è successo, c'è una nota ufficiale di Mediaset e del Grande Fratello VIP dove si dice chiaramente che Salvo è fuori dalla casa del Grande Fratello. Allora, prima di ricostruire tutta la vicenda, perché veramente poi tanti hanno detto la loro,
Malgioglio.
Vabbè, allora ridò il numero del nostro WhatsApp.
Certo.
335 787 1910, perché noi vogliamo sapere dai nostri amici e delle nostre amiche il loro parere. Cioè, Salvo è stato buttato fuori dalla casa del Grande Fratello perché ha avuto dei commenti ritenuti offensivi, sessisti, addirittura violenti nei confronti di una donna che fa parte appunto della casa del Grande Fratello.
Esatto.
Elisa De Panicis. Ok. Però lui non l'ha fatto da solo. Tutta la vicenda.
Allora,
è vero
che c'erano degli altri suoi amici e che in realtà hanno riso. Cioè, loro erano lì, lo ascoltavano, ridevano.
Sì, esatto. Lui ha espresso queste sue parole così offensive e gravi in compagnia di Patrick, di Pasquale La Ricchia e di Sergio Volpini, detto l'Ottusangolo. E tutti e tre.
Se la ridevano,
ma non solo, quasi alimentavano la cosa e portavano Salvo ad andare avanti a raccontare questi sproloqui, ok?
Ecco.
Quindi la domanda è: Salvo fuori dalla casa del Grande Fratello, ma anche gli altri tre? Devono uscire anche Patrick, Pasquale e Sergio? È un sondaggio che ha sollevato anche Striscia la
notizia. Vero, chiediamolo ai nostri ascoltatori.
E ci torniamo.
Certo, tra poco. Intanto Gianluca Grignani. Gianluca Grignani, tu che ne sai di me?
Tu che ne sai di me, direbbe anche Salvo. Perché? Allora, torniamo al discorso del Grande Fratello VIP. Salvo buttato fuori dalla casa per le sue offese alla coinquilina.
Diciamo, nel caso qualcuno si fosse perso le puntate precedenti, spieghiamo che cosa ha detto.
Allora, io voglio fare una piccola premessa, Anna. Per onestà la voglio fare. Salvo Veneziano lo conosco di persona, ok?
Sì.
È stato primo concorrente del GF, il pizzaiolo famoso.
Sì.
È una brava persona.
Vabbè,
lui è una brava
persona. Noi vogliamo mettere in dubbio questo, però
bene.
Non è corretto parlare in questo modo.
Però in televisione non dovresti dirlo neanche al
secondo
bar.
Secondo me neanche al bar.
Cioè, è assurdo che ti esca dalla bocca un pensiero simile. Ok, comunque lui, riferendosi alla coinquilina Elisa De Panicis, una bella ragazza, anche attraente, quello che vuoi, perché indossava una tutina aderente rosa, ha detto delle frasi allucinanti, tipo: io se fossi stato single, quella lì merita due schiaffi, le devi spezzare la colonna vertebrale, staccarla alla testa e la lasci con la pelle sul letto, perché le ossa me le sono bevute, quelle da scannare e proprio da maciullarla. Allora, cioè, io adesso non voglio dire, ma ragazzi, ma come fai a partorire frasi di questo tipo?
Questa è la cosa
io
che
Salvo
un po'...
la prima volta che lo vedo, dico: Salvo, ma sei un pirla, scusami, me lo posso dire?
Cioè, proprio così, in maniera così esplicita.
È logico che sono cose che Salvo non farebbe mai, se no sarebbe un serial killer. Grazie, ho capito, ma non devi proprio
non devi dirle.
E gli altri tre,
ridevano.
Patrick, Pasquale, se la ridevano, ma proprio la pelle.
Esatto.
Ma allora io posso dire il mio parere,
fuori tutti. Anche secondo me.
Io butterei fuori anche Patrick, Pasquale La Ricchia e Sergio Volpini.
Fuori
allora,
tutti.
Ce lo fate sapere?
Fateci sapere, che siamo curiosi. 335-787-1910. Rieccoci a Spoiler. Devo dire che le frasi di Salvo, oltre ovviamente ad aver portato alla squalifica giustissima, anche che noi avevamo previsto ieri mattina, hanno sollevato un grosso polverone, perché ovviamente tutti hanno detto: queste cose non si possono dire. Quindi si è scagliato contro Salvo Federica Panicucci, per
esempio.
Bravissima.
Ovviamente, a Mattino 5.
Esatto. Che... Ovviamente è cioè, una cosa vergognosa.
Sì, ma non
vero.
Solo contro di lui, anche gli altri tre amici.
Sì, esatto,
complici,
infatti anche
diciamo.
Lei è d'accordo sul fatto che anche loro dovrebbero essere buttati fuori dalla casa.
Esatto, lo stesso ha fatto Cristiano Malgioglio dicendo sì. Mi fa schifo, ha detto addirittura Malgioglio, disgustoso
no.
E orribile quello che ha detto Salvo Veneziano. Ma allora, ieri tra l'altro c'è stata una cosa che sua moglie Giusy Merendino
sì.
È andata in TV.
Dalla D'Urso.
Sì, ma non per prendere le difese del marito, perché anche lei era molto imbarazzata, però
direi.
Ha cercato di spiegare che suo marito non è un serial killer, non è una persona violenta, è una persona per bene. Comunque condannando anche lei queste parole dicendo
forza.
Io mi scuso per prima io da parte di mio marito. Pensa anche l'imbarazzo suo.
Immagino
guarda, tra l'altro io conosco anche il figlio, il loro figlio che ormai è adulto, anche lui insomma
è rimasto spiazzato.
Sono tutti imbarazzati, la famiglia di
certo.
Salvo veramente
certo.
È scossa da questa cosa. Adesso non so, Salvo uscirà dalla casa e non lo vedremo, lo sentiremo,
no.
Cercheremo di capire anche da parte sua, cioè non so come si scuserà quest'uomo.
No, infatti,
poverino.
Perché è difficile uscire da una cosa del genere, capito? È difficile trovare anche delle scuse, delle giustificazioni, delle spiegazioni.
Un modo ci sarebbe,
così.
Lì voglio sdrammatizzare un
sì.
pochino, siccome lui fa il pizzaiolo,
sì.
potrebbe consegnare pizze, non so, Vita Natural Durante a tutti i telespettatori del Grande Fratello per
Beh,
farsi scusare.
Potrebbe essere
tutti
un'idea,
sabati
sono
sera,
tanti,
pizza
eh?
Margherita a tutti. Gratis.
Sono tanti, Salvo. Però è un'idea. È un'idea.
Bellissima.
Mi piace, lanciamola. Ancora buongiorno a tutti voi da Anna Patti, da Carlo Mondonico. Questa è Spoiler qui su Radio Latte e Miele. Noi siamo in attesa ovviamente dei messaggi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici al 335-787-1910. Vogliamo sapere che cosa ne pensate di tutta questa vicenda e soprattutto se Patrick, Sergio e ricordami l'altro
Pasquale,
nome che mi sfugge,
la
bravo Pasquale, devono essere buttati fuori esattamente come è successo a Salvo,
sì,
visto che
esatto.
hanno comunque partecipato a questa cosa senza dire nulla. Cioè potevano
ma
anche
sì,
dirgli
sembravano quattro
ecco.
Dai tre bullettini così
sì,
no
esattamente
ma casino sì. per casino
esatto e lì ti volevo e lì ti volevo e lì ti volevo perché anche Sanremo ha un po' di problemi e poi proprio oggi che c'è la conferenza stampa oggi
è scoppiata la prima bomba Sanremo
esatto
ok oggi.
Che bomba
che bomba allora oggi sì. c'è la prima conferenza stampa ufficiale del Festival di Sanremo
sì.
dove viene presentato un po' tutto diciamo il cast
esatto
no?
quindi finalmente sapremo chi sono le donne che affiancheranno
sì.
Amadeus
ufficialmente diciamo
ufficialmente.
Si saprà ecco la classica sì. conferenza stampa di presentazione.
Esatto.
Cosa succede? No, che uno non può che può fare le cose sempre bene, bello, tranquillo, sereno. No, col cavolo
no.
uno direbbe.
No.
L'amministratore delegato Rai, la di
sì.
Rai, Fabrizio Salini,
sì.
ha deciso così stamattina di dire ragazzi, i direttori di rete saltano.
Via,
cambio
a casa.
Della guardia. Ma come? Proprio
perché?
Adesso? Ma come?
Ma perché che togli la De Santis, che appunto era il direttore di Rai 1, che tra l'altro ha fortemente voluto Amadeus a Sanremo
brava,
e adesso Amadeus che fa?
Esatto.
Si trova così spiazzato.
Allora, la cosa era nell'aria, no? Che ci sarebbe stato
sì.
un cambio dei vertici
okay.
Delle varie reti televisive
okay,
Rai.
Aspettare quindi. Magari.
Però no, io dico, no. scusami, sì. alla direzione di Rai 1 c'è Teresa De Santis, è
sì.
lei che ha voluto Amadeus,
sì.
è lei che ha costruito questo festival.
Eh sì.
Niente, fuori dalle balle, subito e verrà sostituita. Ma,
vabbè,
ma come
sai cosa ti dico?
Cosa?
Che ci vuole Shade. Allora ciao.
E allora ciao, ciao Teresa.
Bentornati a Spoiler. Allora, spieghiamo davvero che cosa sta succedendo in Rai, laddove sono stati rimossi tutti i direttori di rete. Così.
Sì, verranno rimossi a breve.
Sì,
a
esatto,
ore,
sostituiti a ore.
Allora, esatto, quindi ci sarà una nuova nomina dei direttori di rete. Quindi
sì.
Stefano Coletta, direttore di Rai 1.
Sì.
Okay. Ludovico Di Meo di Rai 2
sì.
e Silvia Calandrelli direttore di Rai 3. Ok, va bene. Si sapeva che doveva esserci un cambio, ok, alle direzioni. Ma il dramma che cos'è? Che alla direzione di Rai 1 c'è Teresa De Santis.
Sì.
Ok, Teresa De Santis è arrivata lo scorso anno a Rai
esatto.
1 quando e si è trovata per le mani il Festival di Sanremo di Baglioni che lei non aveva costruito,
no.
non aveva voluto, però diciamo è arrivata, beccati sto Sanremo esatto. e fallo andare avanti. E lei ha fatto andare avanti il Sanremo e anche bene.
Sì, sì.
Rai 1 sta andando bene, molto bene. Ascolti,
sì, ascolti incredibili.
Da anni
insomma,
non si vedevano. Quindi ottimo il lavoro di Teresa De Santis.
Sì.
Cosa fa Teresa De Santis? Finisce l'anno scorso il Festival di Sanremo, si mette al lavoro per costruire il suo Festival di Sanremo.
Esatto.
E decide di farlo con chi? Con Amadeus.
È stata lei a volerlo. È stata
un
lei
anno.
Che...
È un sì, anno che esatto. lavora. La mia Teresa è un anno che lavora per far sto festival. Adesso vabbè, mancano 15 giorni. Hanno deciso
ciao.
Di sollevarla dal ruolo di direttore di Rai 1 e sostituirla. Ma perché?
Ma soprattutto pensa come si sentirà Amadeus, che appunto avendo lavorato con lei fino
solo,
a ieri, fino ad oggi,
solo
adesso,
è abbandonato.
Povero Amadeus.
Povero nanino. Allora, vabbè, e arriverà quindi Stefano Coletta. Ragazzi,
sì,
Stefano Coletta ha carriera pazzesca.
Davvero?
Perché lui era alla direzione di Rai 3.
Sì.
Ma prima, Anna, e qui, guarda, qui
sì,
puoi accendere un cero anche tu, come farò io.
Va bene, volentieri.
Lui, come ha iniziato la carriera?
Sì.
Come redattore e speaker radiofonico.
Oh,
quindi, tesoro mio,
guarda,
anche io e te un domani potremo
ma
andare
pensa,
a dirigere un bel, la bel Rai 1 e magari farci il nostro festival.
Sì,
eh?
Sì.
Che
perché
dici?
No? Dici che un cero soltanto basta?
Io Albano lo porto
va
al
bene,
mio festival.
Ok, allora
Albano
facciamo così. Sentiamo Ultimo, tutto questo sei tu. Ultimo, tutto questo sei tu qui su Radio Latte e Miele. Comunque succedono cose strane in Rai, eh? Succedono cose molto strane.
Ma certo, saltano direttori di rete al momento del... Cioè che
no, ma non solo quello, eh. Succedono anche delle strane sparizioni.
Io lo so cosa vuoi dire.
Delle strane sparizioni. Io non so, fossi in voi, oltre che mettere i lucchetti alle armadie, dietti in Rai, fare qualcosa, mettere degli allarmi,
esatto,
non
esatto,
so qualcosa.
Perché mentre
del
fanno
genere,
sparire i direttori di rete
sì,
no, in Rai,
esatto,
no, succedono anche delle cose strane. A denunciarlo è stata una giornalista, una
sì,
giornalista Rai
del TG2, colei che conduce TG2 Post, che
bravissima,
tra l'altro sta avendo anche grande successo anche lì di ascolti.
Manuela Moreno, giornalista
sì,
del TG2,
esatto,
perché cosa ha fatto? Allora, loro prima di andare in onda hanno anche loro il loro armadietto, ok?
Beh, certo.
Perché tengono dentro magari il vestito di scena,
giusto,
la camicetta stirata o le scarpe anche
sì,
se poi non
certo,
inquadrano mai i piedi perché devono
vabbè,
cambiare
però
scarpe,
però magari uno dice sai cambio le scarpe, magari metto un bel tacco 12 tanto sono seduta, metti che mi inquadra,
brava,
faccio la mia bella figura,
e la Manuela nostra collega del TG2
esatto,
infatti lei porta sempre le scarpe col tacco a spillo,
vedi?
Ok,
vedi?
Cosa succede? Che lei le mette nel suo armadietto perché
sì,
sono quelle di scena.
Secondo me le metteva.
Le
da,
metteva.
Da oggi non le metterà mai più nell'armadietto.
Le ha fregate.
Appunto.
Cioè, allora,
non è normale.
Hanno scassinato l'armadietto della giornalista del TG2 e le hanno rubato le scarpe.
Che tristezza. A parte che tristezza,
fa?
Dai, che tristezza.
Ma come si...
Vabbè, tra l'altro, insomma, lei ha buttato una frecciatina.
Cioè?
Che
ha
dice,
fatto
dai,
un nome?
No.
No.
No. Però lei quasi pensa, vabbè, dai, sarà stata una donna. Cioè, una donna,
no,
le ha viste,
no,
vabbè, erano vabbè, troppo belle.
Grazie, è stata una donna, o se no era un feticista. Oppure uno, un collega in Rai feticista, amante dei suoi piedi, che le ha fregato le scarpe.
Si può mai sapere.
Oppure uno è un collega giornalista che magari ha una doppia vita
adesso,
e
però,
fuori dagli studi Rai si veste da
facendo
donna.
Facendo un romanzo.
E, no, vabbè,
però, vabbè, esageri
era
sempre.
Era uno spiegone.
Era uno spiegone, bravo. Comunque sono scomparse le scarpe. Rieccoci a Spoiler. Come vi avevamo promesso, parliamo di un mito della TV. È un mito vero.
Uno dei più grandi miti della
sì,
televisione italiana che tutti gli italiani che hanno acceso almeno una volta la televisione conoscono.
Okay. Sì, chi è?
Chi è?
Sì.
Tu dici Pippo Baudo?
No, non è Pippo Baudo.
Mai buongiorno? No. Allora ti dico il nome. Alessandro Cocco.
Sì.
Anna.
E il nome non mi suggerisce niente,
vabbè,
però.
Ti do un aiuto.
Dammi un aiuto, dai.
Allora, tutti noi abbiamo visto
sì,
in televisione,
sì,
ok, su qualsiasi programma, qualsiasi rete, un signore sempre seduto, bene o male in prima fila,
sì,
prima fila, che si faceva inquadrare, leggermente stempiato, con la fronte
sì,
bella spaziosa e un baffettino.
Sempre
un signor...
elegante, giacca e cravatta,
è lui,
lo conosciamo tutti, dai.
Esatto.
Lo conosciamo tutti, però il nome, capito, quello...
Nessuno si ricorda il nome. Alessandro
no,
Cocco
no,
è quel signore che stava sempre seduto in prima fila in tutti i programmi televisivi. Allora perché sto parlando? Sto parlando di lui con una vena di tristezza perché è venuto a mancare il signor Alessandro Cocco, non c'è più, ci ha lasciato il 4 gennaio per una complicazione per la salute, e lui è la persona che più presente della televisione italiana.
Beh, secondo me veramente ce lo ricordiamo tutti perché ci viene in mente subito quando tu lo descrivi, ma sì dai, era lui, era dovunque
quel signore stempiato con i baffetti. Allora lui pensa, e lui era entrato anche nel Guinness dei primati,
certo,
ok, perché aveva aveva fatto 33.000 apparizioni in più di 2.000 programmi televisivi.
In tutti praticamente.
Tutti. Lui faceva l'imprenditore, cioè, pensa, sì. Lui era un imprenditore. Alla fine ha perso un po', ha lasciato anche un po' il lavoro, sì. Ha perso anche una moglie, perché era talmente preso da questa cosa. Lui aveva bisogno di stare davanti alla telecamera, però come spettatore. La sua era una passione, un po' una mania forse.
Sì, no, però, sì, però sempre a modo, sempre carino.
Aveva iniziato, pensa, nel 69, la prima volta che nel 69 ha fatto la sua prima apparizione.
Ci racconti un po' di cose?
Ma è una storia bellissima.
Tra poco, dai, intanto sentiamo Marco Mengoni. 2000 volte Marco Mengoni è molto più di 2000 volte.
2000 qui. Programmi televisivi. Lui è stato in 2000 programmi televisivi.
Ragazzi,
e parliamo di Alessandro Cocco, che ci ha lasciato il 4 gennaio, che non c'è più. È quel signore, appunto, che era sempre presente nei programmi TV, seduto in prima fila tra il pubblico.
Sì.
Stempiato coi baffetti che tutti riescono a ricordare.
Ce lo ricordiamo tutti.
Allora, lui, ma pensa che roba, pensa com'era meticoloso. Se andava in un programma comico, allora si metteva una camicia a quadri e dei jeans.
Ah.
Se invece era un programma di prima serata, si metteva giacca e cravatta o anche lo smoking. Cioè, lui era un precisetti.
Però giusto.
Quindi 33.000 apparizioni televisive. Allora, pensa cosa ha combinato questo qua, perché guarda, lui fa parte della storia della televisione italiana, non c'è niente da dire. Lui ha partecipato nel 1986 a due capodanni in TV.
Ne
ha fatti due, uno su Rai 1 e uno su Rai 2.
Come ha fatto?
Era presente in tutte e due. È venuto fuori un casino, perché hanno detto a Gigi Sabani, che conduceva quello su Rai 2, ma come? Allora tu hai registrato il programma, perché quello lì l'abbiamo visto anche di là. No, invece lui era corso in macchina da Forte dei Marmi a Viareggio ed era riuscito a fare tutti e due.
Ma è un mito, mito.
Allora, senti questa, perché questa è una chicca. Il 5 dicembre del 1997 ha fatto il record dei record. In un solo giorno 7 programmi televisivi.
Ma no, ma lavorava più dei conduttori.
E manco lo pagavano.
Ragazzi, è incredibile, scusami, come faceva? 7 programmi televisivi in un giorno.
Sì, in un giorno. Poi era diventato, pensa, amico dei personaggi. Era amico di Mai Buongiorno, era amico di Teo Teocoli, di Nino Manfredi.
Era
sempre lì.
Ovvio, lo vedevano sempre, sono diventati amici.
Ed era anche un collezionista di foto.
Immagino.
9.000 foto, cioè non c'erano i selfie, non era l'epoca dei selfie, ragazzi. Lui macchina fotografica, clac, se la faceva fare, ma con Yasser Arafat, Frank Sinatra, Papa Giovanni Paolo II, Bettino Craxi, Sharon Stone. Questo era amico di tutti, incredibile.
Vero mito della televisione italiana.
Alessandro Cocco non c'è più, questo è un bellissimo articolo di TV sulle sue canzoni. Nei prossimi giorni, ma già da oggi ne sentiremo molto parlare, perché vedrete, ne parleranno
anche in
TV.
A noi faceva piacere parlarne a Spoiler.
Sì, ma certo.
Il cantante mascherato qui su Radio Latte Miele a Spoiler, ne parliamo, grande successo di Rai 1, ascolti pazzeschi, ha stroncato
il grande fratello.
Sai che adesso, no, la prima eliminata è stata Orietta Berti, quindi abbiamo scoperto che dietro quella maschera lì c'era Orietta Berti.
Sì, spiego un attimo com'è sto show,
perché magari qualcuno
non l'ha visto. Allora, c'è un nuovo programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 che si chiama Il Cantante Mascherato, va in onda il venerdì sera.
Esatto.
Ci sono questi dei pupazzi enormi e molto grossi, no? Quindi molto di scena.
Sì, sono delle maschere bellissime, devo dire.
Pupazzi, maschere,
però,
vestiti.
Fanno anche un po' paura, non so, mi mettono un po'
pochino, ma tu sei una paurosa.
No, va bene.
All'interno di questi vestiti, di queste maschere, ci sono dei cantanti veri,
certo.
Nascosti logicamente.
Famosi anche.
Si sfidano cantando. Allora, qual è il giochino della situazione?
Sì.
Chi è più bravo, chi è meno bravo, ma bisogna anche capire, indovinare chi c'è dentro, nascosto.
Esatto.
Ok? Sì. Questi concorrenti.
Sì.
Allora, nell'ultima puntata che c'è stata, che è stata anche la prima, è stato eliminato l'unicorno,
che era Orietta Berti.
La maschera dell'unicorno, quindi tolta la maschera, si è capito che dentro c'era Orietta Berti.
Sì, ma non è che a vederla fosse facilissimo,
è difficile indovinare.
No, perché sembrava veramente imponente,
mi sarei immaginata
tranne che ci fosse dentro Orietta Berti, che è piccina.
Ma le altre maschere sono l'angelo, il pavone, il mostro, il barboncino, il mastino napoletano e il coniglio.
Perfetto.
Ma attenzione.
Attenzione.
Pare che dentro il leone ci sia.
Ci sia.
Spoiler.
Vai.
Spoileriamo.
Vai.
Albano.
Sì, però non è detto che sia lui. Cioè, è una voce che sta girando, capito?
No, non sta girando. Allora, chi ce l'ha detto?
L'ha detto.
Rita Dalla Chiesa.
Sì.
Rita Dalla Chiesa ha detto: non fatevi trarre inganno dal leone che è alto, perché può avere i trampoli. No. Ma ha fatto un gesto mentre cantava il leone. Quel gesto con la mano lo fa solo lui, Albano. Quindi, ragazzi.
Va bene, vedremo. Albano. Vedremo. Beh, se Albano. Anche tu sei d'accordo?
Sì, lui sai cosa ha fatto? Ha messo una foto Albano sui suoi profili social facendo finta che è all'estero.
Bello. Albano.
Ma però, dai.
T'abbia sgamato.
Bravo. Ancora buongiorno a tutti voi da Anna Patti, da Carlo Mondonico. Questo è Spoiler. Allora, Carlo, oggi abbiamo un super ospite.
Anche di più. Io posso dire è un mito del giornalismo italiano, perché abbiamo in collegamento per parlare di Meghan e Harry, quindi della decisione.
E chi meglio di lei, tra l'altro.
Esatto. Abbiamo il direttore dei direttori, giornalista, scrittrice e volto televisivo, Silvana Giacobini.
Buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno, che onore. Dai, latte e miele.
Buongiorno direttore. Insomma, noi con chi potevamo parlare di meglio se non con te per commentare un po' quello che sta succedendo nella famiglia reale inglese?
Certo, pensa che sarebbe stato impossibile immaginare una svolta del genere un anno fa, quando in tutta pompa magna si sono sposati con un'attenzione mediatica globale. Insomma, la nuova principessa che avrebbe dato una svolta alla monarchia, dato una rinfrescata a lei, divorziata, un po' più grande di Harry, bellissima, comunque afroamericana, pensate.
Esatto.
E invece oggi ci ritroviamo con però un comunicato dato dopo il vertice di Sandringham è importante da parte della regina Elisabetta, cioè molto conciliatorio, anche se promette che ci saranno poi delle decisioni più dettagliate e precise riguardo ai titoli di Sua Altezza Reale che spetta Harry, e che è stato anche trasportato, diciamo così, alla ex attrice Meghan Markle, e quindi anche il loro ruolo nell'ambito del Commonwealth, perché sembra che tale sarà la destinazione di Harry, quindi un po' defilato ad andare a vivere poi non soltanto in Canada,
esatto,
e a Londra, ma anche chissà in quale altro paese del mondo.
È vero. Beh, però Silvana, devo dire una cosa, direttore, che la regina Elisabetta ha dato dimostrazione poi in fondo di non essere magari quella donna così dura come sempre si racconta, ma di essere quella persona saggia che cerca comunque di tenere unito anche quando non c'è più niente da unire. Mi sembra evidente.
Senti,
questa cosa,
se mi permetti di dire una banalità,
ci
però molto, molto ovvia, che insomma 93-94 anni, la saggezza, se non è raggiunta
in effetti,
come prima, voglio dire.
In effetti,
allora,
hai ragione.
È successo a Elisabetta, ha imparato dalla vita, perché è passato attraverso scandali e tragedie, e di cui alcune forse firmate da lei, e sono per esempio quelle che ha affrontato la sua sorella amatissima Margaret,
direttore,
con tre ictus.
Direttore, ti devo fermare un attimo, queste però ce le racconti subito, rimani
poco,
collegata con noi.
Sentiamo il nostro disco latte e miele, torniamo tra poco.